Newsline Sera.
12:45 in punto, ben trovati da Sandra Salvato e dalla redazione tutta regionale di Controradio. Come anticipato, iniziamo il nostro notiziario con la notizia della solidarietà, della grande ondata di solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report. La Toscana gli è vicino moltissimo attraverso l'Associazione Stampa Toscana, l'Ordine dei giornalisti insieme al CDR della TGR Rai, che esprimono grande preoccupazione per l'attentato al collega, gesto che evoca gli anni di piombo e gli ordigni della mafia. Così si sono dati appuntamento oggi pomeriggio sotto la Rai di Firenze per un presidio di solidarietà e condanna, al quale hanno preso parte anche il neoeletto presidente Giani e la sindaca Funaro. Sentiamo il presidente dell'Associazione Stampa Sandro Bennucci e dell'Ordine dei giornalisti Giampaolo Marchini.
Lo slancio è stato questo, di mobilitarci subito. La Federazione Nazionale della Stampa ha invitato tutte le associazioni regionali, ma noi, la Toscana, era già scesa in campo insieme al CDR della TGR Rai Toscana, che chiaramente vi rappresenta dal punto di vista sindacale. Noi ci siamo, noi vogliamo lanciare un messaggio forte, perché l'informazione va tutelata sempre e a qualsiasi costo. Questo attacco al collega Ranucci è inqualificabile, ingiustificabile, inaccettabile.
Perché vogliamo esprimere la nostra solidarietà nei confronti di Sigfrido Ranucci, della sua famiglia e anche soprattutto dei colleghi che compongono la redazione di Report. È un vile atto, un gesto che ci riporta indietro a periodi bui della nostra storia e non possono certamente essere tollerati. Bisogna invitare tutti quanti a disarmare davvero le parole, a riportare un clima nella più tranquillità possibile, anche perché sono situazioni che non possiamo certamente tollerare. Ecco perché siamo qui, per testimoniare anche in modo silenzioso però la nostra vicinanza nei confronti di Ranucci, che ha subito un atto davvero terribile.
Esprimendo solidarietà al collega, alla famiglia e alla redazione di Report, vi proponiamo allora un estratto dell'intervista realizzata da Raffaele Palumbo nel luglio scorso proprio a Ranucci in occasione della presentazione al Forte Belvedere a Firenze del suo libro La Scelta, edito da Bompiani, nel quale racconta il suo personale cammino nel giornalismo.
La gente magari vede un'inchiesta di mezz'ora o di un'ora, non sa che poi passi 6 anni nei tribunali a difendere la tua onorabilità, la tua dignità, i contenuti di quell'inchiesta. E quindi credo che fosse venuto il momento, anche in previsioni di quello che potrà portare un pacchetto di leggi che sono sostanzialmente, ci fanno scivolare sostanzialmente verso l'oblio di Stato, credo che sia importante, ecco, capire invece quanto sia importante il valore dell'informazione, potere dare l'impressione di non tollerare, non sopportare le inchieste, no? E le vede sempre con molta irritazione. Io invece credo che un governo sano, un governo che vuole fare il bene comune, debba apprezzare e lasciare libera la stampa di poter evidenziare quelle anomalie, quelle criticità, quelle zone di buio, perché magari può imparare anche qualcosa di utile nell'amministrare. E se non tollera per principio, c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che vuole nascondere. Come io dico sempre, che purtroppo Report è abituata a vedere anche le città più belle del mondo, ma delle grate di un tombino, devi scendere e sporcarti le mani, ecco. Credo che ormai sia un po' anche questo fare il giornalismo, cercare di eliminare le strutture, la mala amministrazione, la corruzione, i conflitti di interesse, e la capacità anche di scendere in un tombino, sporcarsi le mani senza essere fango, ecco.
Dicevamo che c'era anche il presidente Giani, che ha detto: è una solidarietà che nasce dal cuore nel vedere il tipo di ordigni collocati. È chiaro che si tratta di un attentato che mirava la vita di Sigfrido Ranucci, di sua figlia, della sua famiglia, e questo è qualcosa di inaccettabile. Quando viene colpita la libertà di pensiero, la libertà di azione, il diritto di un giornalista d'inchiesta di straordinario valore a svolgere il proprio lavoro, si colpisce l'essenza stessa della democrazia. Gli fa eco praticamente Caro, che dice: abbiamo appena avuto la notizia, penso sia stata una cosa che ha sconvolto tutti, perché sembra di tornare in tempi bui passati, con una violenza e un messaggio pesante. Come istituzioni e persone non potevamo non esprimere la vicinanza, la condanna e la solidarietà. E poi ha aggiunto: io penso che ora a maggior ragione l'attenzione vada tenuta ancora più alta, non solo messaggi col chiaro intento di arrivare a colpire una persona e la sua famiglia, ma sono un messaggio complessivo al mondo dell'informazione. Reazioni anche dal mondo del, insomma, sempre della politica, Movimento 5 Stelle della Toscana. Sigfrido Ranucci rappresenta una delle voci più autorevoli e coraggiose del giornalismo d'inchiesta nel nostro paese. Da anni, con professionalità ed dedizione, porta avanti inchieste scomode su poteri, criminalità e corruzione, spesso a rischio della propria sicurezza personale. Di nuovo è Tenerini a parlare, Chiara Tenerini, deputata toscana di Forza Italia. Il contesto di minacce rivolte a un cronista affidabile e indipendente come Ranucci è inaccettabile. L'integrità, la libertà e l'indipendenza dell'informazione sono pilastri della nostra democrazia. Si parla ancora di stampa, ma questa volta sotto la voce sospensione, in particolare riguardando la vicenda del vernacoliere e quella del suo direttore Mario Cardinali. Dopo l'annuncio della sospensione ho chiesto a Cardinali di venire a trovarmi per comprendere bene il quadro editoriale dello storico giornale e i motivi di questa intenzione. Stamattina, ripercorrendo la storia, ci siamo resi conto che questa avventura non poteva esaurirsi in questo modo, e ho chiesto la disponibilità a Mario di far partire un'operazione che potremmo chiamare Avanti Vernacoliere. Lo scrive su Facebook il sindaco di Livorno Luca Salvetti, riportando dell'incontro stamani con il direttore, appunto, Cardinali, dopo l'annuncio della pausa di riflessione.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E adesso voltiamo pagina, apriamo quella della cronaca. A Prato si è chiuso il primo capitolo giudiziario della cosiddetta guerra delle grucce. Infatti è arrivata la sesta ultima condanna per il tentato omicidio di un imprenditore cinese massacrato di botte, accoltellato il 6 luglio del 24 in un locale alla periferia della città.
È il primo capitolo della guerra delle grucce, la lunga e violenta faida che da mesi scuote le comunità cinesi d'Europa a partire da Prato. Il tribunale ha condannato per tentato omicidio a 7 anni e 6 mesi di reclusione Neng Yingfang, 36 anni, un ex soldato dell'esercito della Repubblica Popolare Cinese, riconosciuto come uno degli autori del tentato omicidio di Cheng Mengzhang. La vittima dell'agguato è l'imprenditore che il 6 luglio del 2024 fu massacrato di botte e accoltellato nel circolo Number One in via Scarlatti. Fang era arrivato apposta dall'Italia nell'estate dello scorso anno per punire un ribelle al monopolio delle grucce, un sistema di imprese che, secondo la procura, mirava a controllare il mercato europeo degli accessori per il pronto moda. Faceva parte di un comando misto del Fujian e dello Zhejiang, incaricato di tutelare con la violenza gli interessi del gruppo monopolista. Gli altri 5 membri del gruppo sono già stati condannati. La vittima, Chang Mengzhang, era a sua volta un personaggio controverso. In passato, condannato per un omicidio in campagna, era poi diventato imprenditore nel settore del pronto moda. Il suo errore, secondo gli inquirenti, fu quello di dire no all'adesione al cartello. La punizione fu brutale: pestato, colpito con una bottiglia di vetro, poi con coltelli, pugni e calci fino all'eviscerazione. Lasciato in strada in fin di vita, Zhang fu salvato per miracolo e oggi collabora con la giustizia, offrendo elementi preziosi per ricostruire l'intera catena della violenza. La condanna di Fang chiude così il primo atto di una guerra che, dai magazzini di Prato, ha già dimostrato ramificazioni fino a Madrid e Parigi.
Una notizia di cronaca ancora: per salire sul bus senza biglietto minacciano a Firenze con un coltello l'autista, poi assalgono un passante e una ragazza. I due aggressori, un uomo e una donna, si sono poi allontanati facendo perdere le tracce. Accaduto intorno alla mezzanotte in largo Alinari, a due passi dalla stazione di Santa Maria Novella. E adesso ci spostiamo al rettorato, perché oggi è stata una giornata, insomma, di presidio e di contestazione da parte degli studenti per la Palestina. Una cinquantina si sono riuniti oggi in piazza San Marco in occasione della riunione del Senato accademico, con un obiettivo: la rescissione da parte dell'Ateneo e dei suoi dipartimenti di tutti gli accordi in essere con università, enti, aziende pubbliche e private, istituzioni israeliane che contribuiscono direttamente o indirettamente alle politiche genocide e di apartheid nei confronti della popolazione palestinese, come hanno messo nero su bianco, così, insomma, i ragazzi in una loro mozione che non non è però iscritta all'ordine del giorno. E l'Università di Firenze invece aveva intenzione di valutare gli accordi singolarmente, secondo quanto previsto da un'altra mozione approvata dal Senato, e questo ha creato tutta una serie di reazioni, perché sono entrati nell'atrio del rettorato per protestare gli studenti dopo che proprio la mozione è stata illustrata ma non messa al voto nella seduta. Un'irruzione per chiedere di parlare con la rettrice Alessandra Petrucci mentre le forze dell'ordine si sono schierate a protezione della porta d'ingresso interna, un atto che l'Ateneo condanna con fermezza. Tali azioni rappresentano un atto di prevaricazione e una grave violazione delle regole democratiche che garantiscono il funzionamento della vita accademica. La violenza, in qualunque forma si manifesti, fisica, verbale o simbolica, scrive l'Ateneo, è incompatibile con i valori che l'università incarna e difende: il rispetto delle persone, la libertà di pensiero e la responsabilità del dialogo. E adesso passiamo alla politica. Come si sveglia la città di Pistoia all'indomani delle elezioni regionali? Il sindaco uscente Alessandro Tomasi di Fratelli d'Italia ha governato la città per 9 anni, il primo di destra dopo decenni di governo del centrosinistra. Tomasi, come è noto, non ha vinto la sfida con Gianni, ma ha deciso di entrare in consiglio regionale e di stare così a capo dell'opposizione. Nel frattempo la città di Pistoia sarà governata dalla vice sindaca fino alle prossime elezioni che accadranno in primavera. E allora che cosa rimane di questo governo Tomasi? Come è stato valutato infine da cittadini e se riuscirà il centrosinistra a riprendersi la città? Sono queste alcune delle domande che Raffaele Palumbo ha rivolto ai cittadini di Pistoia e che noi vi facciamo ascoltare.
Ora lui andrà via tranquillamente, andrà a fare il capo dell'opposizione alla regione, quindi farà la sua carriera. Bisogna vedere chi sarà il prossimo sindaco qua, chi sarà candidato per il centrodestra e per il centrosinistra qua.
Cioè, voi non siete soddisfatti del governo della città?
Assolutamente no, assolutamente no. Almeno personalmente assolutamente no.
E voi come vi sentite a stare senza sindaco, diciamo?
Ma senza questo sindaco molto meglio.
Averlo, ma
rispondi,
anche perché non come si fa sta senza sindaco? Bisogna vedere che fa il sindaco.
Non si sentiva la presenza del sindaco prima, se non dal punto di vista prettamente personale, molto carino, saluta tutti per la strada, ma poi non è una presenza, cioè non mi ha mai dato l'impressione di essere un sindaco con una personalità molto attiva, pesante, grossa, che potesse incidere direttamente sulla città.
87 anni, che vai, mi importi di come va?
Nel 2027 il sindaco, ci sono le elezioni politiche e ci scommetti vai e si presenta per il Parlamento, vai.
Non è di fuori, però comunque sia il mio voto non lo prende.
Il centro-sinistra ha preso il 49 qualcosa per cento contro il 47, pur essendo sindaco Tomasi, quindi che secondo me onestamente
no, hanno fatto nulla. Si sono ritrovati con quello che aveva fatto la giunta di prima, avevano programmato, sì, però, e loro l'hanno attuata.
Nell'ambito del centro-destra è una persona moderata, no? Ha sempre ottenuto un comportamento, diciamo, una linea civile, ecco, di civiltà, quindi, e nonostante tutto, quindi secondo me si è portato dietro anche perché il 47% e comunque non è poco, no?
L'amministrazione che c'è stata fino ad oggi, non è poi stato poi un grande cambiamento. Forse è stata un'occasione persa per migliorare, o forse ci siamo resi conto che prima non si stava così male.
Lei l'ha votato il centrodestra?
No, non mi guardi male. No. Diciamo al ballottaggio la prima volta sì, poi no.
Ma adesso la città non ha il sindaco?
Sembra di no, sembra che abbia deciso di andare in regione e che quindi dovremo andare alle elezioni, penso a breve.
Ma questo che sentimento le suscita?
Ma adesso, cioè la politica, io capisco Tomasi che tutto sommato abbia fatto le sue valutazioni, abbiano l'idea di costruire una loro dirigenza di un certo livello. Penso che voglia costruirsi qualcosa in futuro, non solo per se stesso ma per il suo partito.
Allora, senta, per noi è stata una bravissima persona.
È il classico Bravo. Ragazzi dalle porte accanto, è il sindaco di tutti i cittadini, è il sindaco con il quale si parla molto bene, se lo trovi per la strada ti risponde. tutto.
Speriamo che quando metteranno il nuovo sindaco sia come è stato lui, perché è stato veramente bravo.
Veramente
come
bravo.
Si risveglia? C'è tante cose che non possano tornare, ma accontentarli tutti sarà una cosa molto impossibile. Dico bene?
Ma il fatto che lui adesso vada in regione, che voi vi togliate senza sindaco,
essendo stato considerato, perché è già una bella, sì, una bella, per noi
siamo,
è stato
molto contenti che vada alla regione, molto molto, almeno ci rappresenta un pochino.
Sicuramente abbiamo visto che il sindaco si è candidato con buona parte della giunta e del consiglio che lo sostiene, e però evidentemente non è stato bene accolto né dalla regione toscana né dalla città, perché per la prima volta non ha vinto neanche nel suo comune e ha vinto il centro-sinistra. Questa è una buona notizia e speriamo che si riconfermi anche fra qualche mese quando si vota per il comune.
È rimasto tutto come prima, i lavori sono sempre tutti un po', lo vede qui, la città è tutta piena di lavori, non se ne finisce uno, San Lorenzo, quelle lì, barriera uguale, tutti i lavori li lasciano tutti a mezzo. L'avviano e poi non finiscano. La scusa di dire che gli passa i soldi le regioni, piste ciclabili in imposti che non servono a niente.
Ma io penso che Tommaso andava bene, quindi, però se vuole andare dove va? In regione, dove va? Vada in regione, anche giusto che cosa.
E la città?
La città io non sono molto politicizzato, ha capito? Sono da sei meno, quindi ma ci saranno persone valide, lo sostituiscano, credo, non lo so, capito?
E allora ci possiamo salutare dicendo speriamo.
Speriamo, bravo, speriamo.
Per uno speriamo c'è anche un no, che è quello di Rossano Rossi, che è il segretario generale della CGIL della Toscana, che ha rifiutato la proposta del presidente Giani ad entrare nella prossima giunta come assessore. Ascoltiamolo.
È ufficiale, a me Eugenio Giani mi ha chiesto di andare a fare l'assessore. Me l'ha chiesto ufficialmente, io ci ho pensato un pochino, poi ho deciso che questa proposta, sì, è una cosa che onora non tanto me quanto tutta la CGIL, tutti gli uomini e le donne della CGIL, fa onore a tutti noi. Credo che però che sia importante che il governo regionale, non tanto nella candidatura del segretario della CGIL, ma riconosca, se lo spirito è questo, riconosca questo valore nelle cose che farà a livello regionale. Ecco, mettere al centro il lavoro non lo facciamo soltanto candidando il segretario della CGIL a fare l'assessore, che è una cosa, ripeto, che fa onore a noi, ma lo farà se continuerà a portare avanti politiche e scelte istituzionali che tutelano lavoratori, lavoratrici e mettono al centro il mondo del lavoro. Io credo che, per quanto mi riguarda, invece resterò a fare il segretario della CGIL toscana. Resterò a fare il segretario della CGIL toscana perché è una scelta che ho deciso di assumere anche alla luce degli attacchi furibondi che vengono fatti contro il nostro segretario nazionale, attacchi che si basano sulle peggio cose, compresa quella che noi facciamo sindacato per fare politica. Io ho sempre fatto sindacalista nella vita. Ho cominciato con Fabbrica facendo l'assemblea e finirò facendo le assemblee, perché per me avere lavoratori, lavoratrici, una platea davanti a un'assemblea è la più grande soddisfazione del mondo.
Il deposito carburanti ENI di Calenzano cesserà ogni attività legata alla distribuzione di carburanti e già si pensa ad una possibile riconversione. Questo negli auspici dell'amministrazione comunale dopo la conferma da parte dei rappresentanti di ENI dello stop nel corso di un incontro convocato dalla prefettura di Firenze per fare il punto sul piano di emergenza esterna del deposito. Abbiamo sentito Giuseppe Carovani, sindaco di Calenzano, territorio profondamente colpito dal disastro del 9 dicembre 2024, costato la vita a 5 lavoratori con 26 feriti e ingenti danni.
Avevamo avuto, diciamo, un confronto con ENI e con Regione Toscana e poi diciamo un confronto che si è sostanzialmente sospeso in relazione all'appuntamento elettorale per la Regione Toscana, quindi ora ci sono tutte le condizioni, l'insediamento del nuovo governo regionale, di poter procedere a definire anche quelli che sono gli aspetti per la prospettiva dell'area, cioè quale funzione verrà attribuita, e noi confidiamo che possa essere accolto la nostra la nostra proposta, cioè di poter trasformare quell'area in un hub delle rinnovabili, cioè che si cambi completamente prospettiva, si passi dall'era dei combustibili fossili all'era delle rinnovabili. Noi ecco siamo abbastanza moderatamente fiduciosi e questo possa avvenire anche in tempi non biblici, ma insomma il nostro traguardo sarebbe il primo anniversario della strage del 9 dicembre, di riuscire ad avere, diciamo, questo quadro di definizione del destino dell'area.
Festival della Transizione Ecologica 2025. 3 giorni di incontri, film, spettacoli e visite sul territorio per comprendere e confrontarsi su diversi temi che ruotano attorno a questa grande sfida. Dall'agricoltura al commercio giusto, dal cambiamento climatico alle migrazioni, dalla povertà energetica all'inclusione. Dal 17 al 19 ottobre a Firenze, alle Murate, Biblioteca delle Oblate e Park. Evento organizzato dal Villaggio dei Popoli in collaborazione con il Comune di Firenze e la Fondazione CR Firenze. Programma completo su villaggiodeipopoli.it.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it. Sabato 18 e domenica 19 ottobre, Young Portraits on Stage, una rassegna multidisciplinare dedicata alla Gen Z. Un viaggio tra teatro, arti visive, cinema, fotografia, concerti e DJ set, a cura di Teatri d'Imbarco.
Quest'anno il vaccino antinfluenzale e quello anti-Covid possono essere somministrati nella stessa seduta. Se hai più di 60 anni, parlane col tuo medico. Dammi un vaccino. Anzi, due. Campagna regionale di vaccinazione contro influenza e Covid. Per informazioni consulta la pagina regione.toscana.it/dammiunvaccinoanzidue.
Borgo Divino in Tour. Il 17, 18 e 19 ottobre a Montaione, in provincia di Firenze, cantine da tutta Italia, specialità gastronomiche e musica dal vivo. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a Montaione il 17, 18 e 19 ottobre.
Heartbeat, torna il festival dedicato alle musiche del mondo. Info e eventi musicpool.it. Inaugurazione esplosiva giovedì 23 al Teatro Puccini con Coco Rocco da Londra. Sabato 25 al Secure Cave di Grassi nel Desert Blues di Bombino. E ancora in arrivo 15 concerti. Calibro 35, Abib Poeté, Mandessi La, Daniele Sepe, Carmen Sousa, Unur Tu, Surrealistas e tanti altri. Prevendite per tutti i concerti su Ticket One. Oltre ai biglietti dei singoli spettacoli, disponibili anche 2 tipi di abbonamenti a scelta con uno sconto del 40% sul prezzo del biglietto.
Beato Angelico, la straordinaria e irripetibile mostra dedicata all'artista simbolo dell'arte del 400 con oltre 140 opere, tra dipinti, disegni, sculture e miniature provenienti dai più prestigiosi musei del mondo. Celebre per un linguaggio che, partendo dal tardogotico, utilizza i principi della nascente arte rinascimentale, Beato Angelico ha creato capolavori famosi per la prospettiva e l'uso della luce. Beato Angelico, fino al 25 gennaio, a Firenze, a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco. Info palazzostrozzi.org.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso in direzione Roma si registrano code tra Firenze Sud e Incisareggello, in uscita Firenze Scandicci e rallentamenti tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci. Code per traffico intenso anche in A11 in direzione Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est e in uscita Prato Ovest. Passiamo sulla Pipili, dove ancora per traffico intenso in direzione Mare si registrano rallentamenti tra Firenze Scandicci e La Strassigna e code in uscita a Santa Croce sull'Arno. Uno sguardo sulla tangenziale ovest di Siena, dove per lavori si segnalano code in entrambe le direzioni tra Siena Sud e Siena Acqua Calda. Città di Firenze, per lavori di posa dei binari della nuova linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli fino al 7 novembre in viale Giannotti, chiusure notturne in orario 21.3 e modifiche alla viabilità in via Datini. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Di nuovo in corteo con il collettivo di fabbrica dell'ex GKN. Domani concentramento dalle 14.30 in piazza Ugo di Toscana a Firenze, all'interno dell'università a Nuovoli, dove una volta c'era, per chi se lo ricorda, la fabbrica Fiat, poi trasferita a Campi e diventata appunto GKN Firenze. Domenica invece il presidio ospiterà una giornata di convergenza con le comunità energetiche, potenziali clienti del piano industriale dell'ex GKN. Ne seguiremo la manifestazione domani pomeriggio con varie dirette radio e social. Sentiamo con Dario Salvetti del collettivo e Chiara Brilli che lo ha intervistato.
Ormai 5 stati fa, il 18 settembre 2021, 40.000 persone a Firenze scendevano in piazza contro i licenziamenti all'ex GKN. Da allora ne sono passate tante, i licenziamenti sono arrivati a buon fine, soprattutto attraverso il non pagamento di stipendi, una pratica odiosa e vergognosa che avrebbe dovuto suscitare ben più indignazione, soprattutto a livello istituzionale. Noi siamo sempre nella stessa lotta, noi siamo per la riapertura della ex GKN. Siamo fedeli a quel mandato che quelle persone ci consegnarono e quindi riconvochiamo un corteo che non è soltanto un corteo del collettivo di fabbrica, direi un corteo del lavoro per il lavoro e in realtà per il buon lavoro, nel senso che il sospetto, il non detto in tutta questa vicenda è che oggi una riconversione ecologica di una fabbrica dia fastidio a un mondo che invece sostiene che bisogna andare verso il riarmo e che il riarmo sia l'unica cosa che può tornare a creare, diciamo così, PIL e posti di lavoro.
Proseguiti anche oggi in Toscana il tour e gli audit della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, Figline, Incisa Valdarno e Pietrasanta, oggi mentre ieri uno dei territori visitati è stato proprio l'Alto Mugello, fra i più colpiti dagli eventi alluvionali e franosi recenti avvenuti in regione. Ce ne parla il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti.
Credo che il tema sia proprio questo. Noi il territorio lo dobbiamo mettere in sicurezza, lo dobbiamo fare non con dei bandi ma con dei piani straordinari. In questo modo possiamo provare a dare risposte a chi vive i nostri territori e di conseguenza, però, perché sennò sembrano sempre due cose staccate, e di conseguenza anche territori di pianura. Le persone sono esasperate. Non ce la fanno più, si sta cercando di fare il prima possibile, ma capisco anche il sentimento di impotenza ormai che ci pervade. In questo abbiamo la necessità di spingere il più possibile per chiudere il prima possibile più cantieri che possiamo. Per quanto riguarda i trasporti, la preoccupazione di quello che ci attende c'è, è tanta, con una linea che è interrotta a Crespino. Noi avevamo fatto delle richieste anche sugli orari per cercare di venire incontro alle esigenze, ancora ad oggi non c'è stato risposto.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Contro Radio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Contro Radio TV, il sito controradio.it e Contro Radio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com. Controradio.
Ne avevamo parlato anche ieri nella newsline di Libera, e la signora, la donna 55enne toscana affetta da sclerosi multipla primaria progressiva, e dice oggi: da anni sono immobile in un letto e vivo una sofferenza senza tregua. Oggi spero finalmente di poter scegliere davvero, di essere io, anche se paralizzata, con l'aiuto della tecnologia, ad azionare il dispositivo che porrà fine al mio dolore, la mia libertà fino alla fine. E Libera va da sé un nome di fantasia, scelto non a caso da questa donna, che ha commentato così la decisione del giudice civile di Firenze, che ha ordinato alla ASL di fornirle la strumentazione e i farmaci per il suicidio assistito entro 15 giorni. La donna ricorda in una nota: l'associazione Coscioni è stata ammessa al suicidio assistito nel luglio del 2024, ma essendo paralizzata dal collo in giù per la malattia non può autosomministrarsi il farmaco letale, di cui la necessità di un dispositivo attivabile con sensore di comando o puntatore oculare o altra modalità idonea. E il suicidio assistito, medicalmente assistito, non è soltanto, lo abbiamo ripetuto tante volte anche da questi microfoni, una questione giuridica o medica, ma è una scelta che interpella la coscienza propria, collettiva, e allora è diventato presto un tema al centro di un dibattito che è diventato anche un programma, un evento a tutto tondo. Si chiama il Pallium Day 2025 e si terrà il 24 ottobre alle 15:30 nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio. Il convegno si intitola proprio Suicidio medicalmente assistito, diritto o delega, e metterà a confronto esperti di bioetica, diritto e medicina palliativa in un dibattito pubblico aperto davvero a tutti. Quindi insomma, da save the date proprio tra i partecipanti, perché sono temi importanti che attengono ovviamente di stringente attualità, attengono a tutti in maniera trasversale. Tra i partecipanti Maurizio Mori, presidente di Consulta Bioetica Onlus e membro del Comitato Nazionale di Bioetica, Enrico Sostegni, che è ex consigliere regionale e relatore della legge toscana sul suicidio assistito, e poi ci sarà Emanuele Rossi, che è un professore di diritto costituzionale alla Scuola Superiore di Sant'Anna di Pisa. Infine Giampaolo Fortini, medico anestesista rianimatore, presidente della Società Italiana di Cure Palliative.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Ecco il nostro stacco che ci permette di entrare in live, in diretta, con il nostro ospite, e do subito il benvenuto a Silvia Innocenti Becchi. Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti voi.
Buonasera. Allora, Silvia Innocenti Becchi è insegnante, animatrice digitale dell'Istituto Matteo di Bagno a Ripoli e anche membro di questo gruppo di lavoro che si chiama Patto Digitale di Bagno a Ripoli. Allora, lascio a lei intanto chiarire di che cosa si tratta, cos'è il Patto Digitale di Bagno a Ripoli.
Beh, dunque, noi abbiamo cominciato ormai 3 anni fa a lavorare in gruppo, coinvolgendo scuole, famiglie, pediatri e anche esperti, per sensibilizzare e anche trovare strumenti che ci consentissero di elaborare strategie per un benessere digitale per i nostri figli, per i nostri alunni, che fosse effettivamente reale, che potesse consentire di usufruire sì della tecnologia, ma non nella maniera invasiva che a cui assistiamo oggi. E quindi abbiamo attivato moltissime risorse, molti incontri, fino ad arrivare alla stesura di un patto di comunità, che è un patto in cui, dopo essersi confrontati, ci diamo delle regole, comunque dei principi etici ai quali chi vuole può aderire, ma sono anche suggerimenti e supporto alle famiglie. Questa cosa poi ha coinvolto le scuole e devo dire tantissimo anche il comune di Bagno a Ripoli, che ci sta sostenendo in tutto questo percorso.
Ecco, ed è nata... Mi scusi se l'ho interrotta, no? Volevo arrivare al fatto che sono nate proprio delle connessioni in senso positivo, come lei giustamente evocava, ecco, delle connessioni in gioco, e con 2 giornate tutte dedicate a imparare a disconnettersi dai social per riconnettersi in maniera fisica, insomma, relazionale.
Esatto, esattamente. ed è, di questo siamo molto fieri, siamo fieri delle connessioni che nel territorio e non solo a livello intercomunale abbiamo costruito e stiamo costruendo, ma anche all'interno della comunità di Bagno Arricoli. E infatti questa è la terza edizione, quindi siamo al terzo anno di iniziativa di questa esperienza Connessione in Gioco. È una due giorni che coinvolge la cittadinanza, i bambini e i ragazzi, che in una sorta di sfida, perché si tratta di attività che messe in atto con appunto il supporto fortemente significativo del comune, e sono laboratori creativi, giochi di abilità, attività di lettura, di costruzione di giochi che si svolgeranno il sabato pomeriggio al Giardino dei Conti in Nano Campeggi, e si potrà entrare all'interno di questa iniziativa mettendo il cellulare in una busta che è una busta invito che nei giorni scorsi è stata consegnata a tutte le scuole del nostro territorio, alla Teresa Mattei, al Caponnetto, a Santa Maria all'Antella, insomma, e questo per coinvolgere e parlarne a scuola con i bambini, ma anche per invitare le famiglie a accettare questa sfida e giocare bambini e genitori all'interno di questo percorso. Il percorso che vede i CEMEA di Toscani, l'ingegneria del Buon Sollazzo con i giochi di legno, l'associazione CETRA, il Tango delle Civiltà, Indaco, poi ne posso c'è il Museo della Scuola, Sara e Marina, l'associazione Il Laboratorio di Scacchi con Firenze Scacchi, la Circoleria con Passpass, l'attività di musica con insegnanti della Scuola Redi, che ha un diritto musicale, li cito tutti ormai,
certo.
Lo Yoga della Risata con Francesca Ghione e le sfide di ping pong con l'associazione Pontassieme, e sono tutte iniziative, saranno tantissimi stand per giocare insieme adulti e bambini.
Partecipazione libera e gratuita, vero?
Certo.
Ecco, quindi
e poi
si può
abbiamo anche una cosa bellissima, perché sempre domani ci sarà un live painting di Jupiter Fab, che è un artista che di solito vive e fa base in Messico e straordinariamente è presso di noi. Ha già fatto un murale a Campidisenso sul tema, si sta occupando anche lui delle tematiche dell'uso del digitale, l'uso invasivo, e domani farà appunto un live painting su tela, ed è un'occasione per incontrarlo e assistere al suo lavoro, che poi donerà appunto alla comunità.
Mi sembra.
È un'occasione bellissima, insomma, anche questa che ci rende veramente fieri di,
certo.
Anche perché questo ci consente di coinvolgere anche chi magari è meno sensibile al tema e attraverso il gioco, attraverso la festa, può essere sensibilizzato.
Certo.
A questo poi seguirà una serata di domenica un po' più rivolta ai ragazzi più grandi, alle famiglie, con uno spettacolo che si chiama Bubble al Teatro Comunale di Antella, a cura del Teatro dell'Inutile, che lo mette in scena con un attore fiorentino, Lorenzo Bolognesi, e la regia di Daniele Sorrini. È un testo molto bello che tra l'altro è arrivato al finalista al Premio Fandonia Udine, ed è un altro modo, diciamo, di riflettere sul tema. Questo è il sesto spettacolo effettivamente a tema che noi mettiamo in ponte, proprio per continuare a parlare delle problematiche del digitale e di un'educazione adesso, ecco.
Fondamentale direi,
fondamentale.
In questi temi di, chiamiamola, non lo so, ipertrofia emozionale, di isolamento.
Sono tantissimi gli aspetti coinvolti.
Sì, sì, perché questi ragazzi sono nati con le propositi digitali, no? Quindi sanno, pensano che siano naturali e sia anche naturale chiudersi dentro. In realtà, insomma, i pericoli sono tanti e insomma è importante educarsi.
I pericoli sono tantissimi,
esatto.
Cominciano dalla nascita, perché pure gli adulti sono dentro questa bolla tecnologica invasiva, e quindi noi assistiamo a bambini molto piccoli, estremamente esperti del digitale. Questo, ora noi stiamo seguendo studi anche attraverso università ed esperti, e questo comporta veramente dei rischi all'interno dello sviluppo relazionale, psicofisico, emotivo, del linguaggio di questi bambini.
Chiaro, cambia tutto.
Esatto, quindi non vogliamo essere apocalittici, cioè
no, certo.
Il valore, perché a volte viene confusa questa cosa, però vogliamo creare un patto sociale in cui ci sia spazio anche per il gioco reale, per l'esperienza diretta e per le relazioni,
per recuperare la fisicità, in qualche modo il vis-à-vis, che è fondamentale,
le relazioni.
Guardarsi negli occhi è sempre importante. Allora grazie davvero a Silvia Innocenti Becchi e a Connessione in Gioco.
Tra l'altro, ecco, è tutto gratuito, ecco, quindi è veramente una festa.
Esatto, lo avevamo ricordato. Grazie davvero, grazie, buona serata.
Arrivederci, buona serata a voi, grazie.
E parliamo ancora di iniziative, questa volta tutte dedicate alle scrittrici, alle poetesse, dopo aver premiato nelle precedenti edizioni la giornalista Lucia Goracci, l'attrice Laura Morante, le scrittrici Sandra Bonsanti, Anna Luisa Pignatelli, la professoressa Sabina Nuti, rettrice della scuola Sant'Anna di Pisa, il premio Montale, il genio delle donne, è stato assegnato ad Alba Franceschini, meglio nota come Alba Donati, raffinata poetessa, scrittrice ed editrice che dal 2016 al 23 ha ricoperto la carica anche di presidente dello stesso gabinetto Viessé. Nell'audio sentiamo l'intervista al presidente del gabinetto Viessé, Riccardo Nincini, alla poetessa Donati da parte di Domenico Guarino.
Perché è una grande poetessa, poi anche perché è stata presidente con merito del gabinetto Viessé, ma soprattutto perché è una grande poetessa che lavora ancora negli anfratti dell'anima, come dovrebbero fare i poeti. Ha scelto una vita ritirata, ha aperto una libreria fantastica in un luogo sperduto e quindi ha portato la cultura anche in quei luoghi che sembrano innaturali, ma dove se c'è un po' di cultura, di buona lettura e buoni libri, male non fa.
In particolare, qual è il tratto della poesia di Alba Donati che la colpisce?
Il senso della comunità e quindi un tentativo costante di rinnovare una poetica, così come hanno fatto i grandi del Novecento, del secondo Novecento, a cominciare da Mario Luzzi.
Allora, la soddisfazione immagino per questo premio?
Beh, grande soddisfazione per tantissimi motivi, per Montale prima di tutto, per il Viessé e Montale, e per il Viessé, poi per il genio delle donne anche, questo mi rende molto orgogliosa.
Questo è un tempo che va molto di fretta, la poesia chiede tempo, sì. C'è ancora uno spazio in questa società per una poesia che sia riconosciuta come valore?
Sì, bisogna che, non che cambi la poesia, che cambi il nostro modo di vivere. Cioè, a me spesso mi dicono non riesco a leggere la poesia, io gli ho detto sì, ma provi a leggerla a voce alta, no? Cioè, perché la poesia ha bisogno di un tempo più calmo.
Vero Giustina, recuperare lentezza, fisicità, insomma stare insieme come si faceva una volta. Bello, allora eccoci qua alle previsioni del tempo. I venti saranno deboli orientali in mattinata da nord-ovest sulla costa nel pomeriggio, sarà sereno o poco nuvoloso in generale domani sabato, i mari calmi o poco mossi, le temperature minime in lieve calo e le massime stazionarie. Davvero tutto per questo venerdì 17, sono le 19:28, vi lascio a Popolare Network, ringrazio Giustina come sempre e vi auguro un buon proseguimento di serata.